pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Zoya Svetova è una giornalista dissidente russa che in occasione della giornata internazionale per la libertà di stampa è venuta qui a Milano e l'abbiamo incontrata.
Di professione non sono giornalista professionista, di professione sono professoressa di francese, ho lavorato sui media francesi, ho fatto la produttrice e così ho appreso il giornalismo.
Come traduttrice.
I miei genitori erano scrittori e dissidenti in epoca sovietica, erano ortodossi. All'epoca dell'Unione Sovietica la religione era proibita ed è così che sono stati in carcere e poi si sono fatti 5 anni in esilio in Siberia. E così quando ero molto giovane ho appreso che cos'è la prigione e così poi mi sono cominciata a occupare di questo, della prigione, dei diritti dell'uomo.
Io ho letto che nella sua famiglia in realtà questa, diciamo, chiamiamola tradizione di persecuzione inizia anche prima dei suoi genitori, suo nonno che è stato fucilato durante l'epoca staliniana, questo?
E mon grand-père, il était
historien. Allora, mio nonno era uno storico della rivoluzione francese, Grigori Friedland, e nel 1937 è stato fucilato perché era considerato non solo un oppositore di Stalin, ma fu detto che mio nonno avrebbe voluto uccidere Stalin. La cosa non era vera, ma è stato fucilato. Quindi la storia della mia famiglia è una storia che è fatta di persecuzioni e di carcere. 5 anni fa ho subito una perquisizione in casa mia, perché all'epoca lavoravo per il giornale di Mikhail Khodorkovsky, che è un oligarca che vive a Londra e si è fatto 10 anni di prigione, è stato condannato a 10 anni di prigione in quanto nemico di Putin.
Dopo la fine dell'Unione Sovietica, com'è possibile essere, diciamo, ricaduti in un regime come quello di Putin?
L'Unione Sovietica ha cessato di esistere nel 1991. I democratici come Yeltsin e Gorbachev non hanno voluto fare l'epurazione. Quindi i democratici non volevano fare un processo contro il Partito Comunista e non volevano chiedere scusa. Dopo il 2000, Putin, che era il colonnello dell'FB, è potuto diventare presidente. Il presidente della Corte Suprema, Lebedev, aveva giudicato mio padre. Mio padre era uno scrittore che non aveva fatto nulla di che, aveva soltanto firmato delle lettere in favore di Andrei Sakharov e di Alexander Solzhenitsyn. Lebedev, che era il presidente della Corte Suprema, lo è ancora oggi e questo è possibile proprio perché non ci sono state le purghe.
Per certi versi, quindi, Zoya Svetova è una predestinata, visto la sua storia familiare. Certo, avrebbe potuto decidere di interpretare la sua storia in modo diverso, ma non lo ha fatto, perché ci sono persone che di fronte alle scelte da fare si dicono e poi ti dicono: beh, ma che altro avrei potuto fare? Già. Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Allora, abbiamo incontrato Zoya Svetova in un albergo milanese, sfogliando il suo libro, ci ha tenuto a dirci che dobbiamo citare il nome di Vittoria Massimiani, la curatrice degli innocenti saranno colpevoli, questo è il titolo del suo libro, edito in Italia da Castelvecchi, e noi lo facciamo volentieri. Così come ringraziamo molto volentieri anche Miriam Capaldo della casa editrice per la sua paziente e impeccabile traduzione dal francese. Sentirete la sua voce in questa trasmissione. E visto la storia che ha alle spalle, Zoya Svetova evidentemente non poteva far altro che da giornalista occuparsi del sistema giudiziario russo sotto Putin. Senta, nel suo libro lei racconta la storia di due persone che vengono giudicate benché e condannate benché innocenti. Questo sistema, diciamo, applicato nel regime di Putin, perché viene applicato? Cioè, per quale ragione il sistema giudiziario russo prende gli innocenti e li mette in galera?
Pourquoi le fait-il?
C'est très compliqué d'expliquer.
È molto complicato da spiegare, ma se volete si tratta della imitazione delle elezioni libere, della imitazione di una giustizia equa. Quando il sistema ha bisogno di punire i suoi nemici, ecco allora che falsifica i processi e giudica, mette in prigione degli innocenti. Nel mio libro do due esempi di questo. È un libro che parla di storie reali, ma utilizza degli pseudonimi. Così uno dei due protagonisti, Igor Sutyagin, nel mio libro l'ho chiamato Alexei Litucci, ed è un giovane scienziato che viene accusato di spionaggio. Igor Sutyagin, di cui parlo nel libro, non era affatto una spia, ma il sistema dei servizi ha bisogno di dimostrare che lotta contro lo spionaggio, ma non è affatto facile trovare delle spie, è molto più facile trovare delle persone che lavorano con l'estero e accusarle di spionaggio. E Igor fu giudicato dalla Corte di Assise, che in Russia era la migliore giustizia, e la giustizia russa ha imparato a manipolare i giudici della Corte d'Assise. In Russia nel 2004 la Corte d'Assise era composta di 12 persone, ma per il processo politico di questo giovane scienziato le 12 persone della Corte d'Assise non furono affatto scelte a caso, ma furono scelte tutte persone che erano legate ai servizi. Il processo di spionaggio è sempre un processo a porte chiuse, i giornalisti non possono assistere e gli avvocati firmano delle carte in cui dichiarano di non poter divulgare nessuna informazione. E io nel mio lavoro di giornalista avevo un'amica che era un avvocato che mi ha dato una lista dei giudici di quel processo, e così ho appreso che erano tutti legati ai servizi segreti, e così ho appreso che questi giudici popolari erano sotto pressione per rilasciare un verdetto favorevole al potere. Uno dei giudici popolari, il capo della Corte d'Assise, aveva lavorato in ambasciata in Polonia come spia, aveva lavorato per il KGB, e così la giustizia e i servizi segreti gli hanno chiesto di entrare a far parte della Corte d'Assise e di presiedere quel processo.
Dai capelli rasati e dal giubbotto di pelle che portava, lo si sarebbe detto più un agente della sezione operativa della milizia che non un avvocato. In effetti, come poi appresi, per alcuni anni Popovsky aveva lavorato come investigatore presso la procura. A un certo punto di quel mestiere gli era venuto il disgusto e in breve tempo si era, allora lavorativamente parlando, riforgiato. Entrato in un collegio di avvocati diretto da un suo ex collega, un ex Segucio di Saratov, Popovsky aveva preso a difendere con passione gli stessi a cui prima con accanimento e successo aveva dato la caccia. Passato dall'altra parte della barricata, si batteva ora con ardore contro i cinici inquirenti che fabbricavano di sana pianta fascicoli penali e mettevano al gabbio degli innocenti. La ragazzina va salvata d'urgenza, attaccò Popovsky, che quasi non avevo fatto nemmeno in tempo a entrare. In colonia è spacciata, la sottopongono sistematicamente a vessazioni, umiliazioni, abusi. Vanno da lei gli sgherri dell'FSB e pretendono che riveli tutto sulle reti clandestine wahabite, nomi, indirizzi, ritrovi. Pensa un po', come si può rivelare ciò che non esiste? E se anche esiste, come puoi fare i nomi di gente che non conosci? Visto che si rifiuta di cooperare, si vendicano, mettono in giro la voce che va a letto con le compagne di cella. È un genere di pettegolezzo che la marchia vita, tanto più una donna cecena, e si sa che radio carcere è più celere nel trasmettere delle radio di fuori. La notizia così arriverà rapidamente fino ai suoi compatrioti ceceni in libertà e le sistemerà la reputazione a vita. Ma la cosa principale, ricorda, è che Fatima è innocente e non deve passare 8 anni e mezzo a Potma. Mia nonna c'è stata rinchiusa in epoca staliniana. So bene cosa sono i mostruosi campi del Dubravlag 106. Di Fatima, invece, non sapevo nulla prima di ricevere questa lettera. Può spiegarmi perché è stata arrestata?
Conta anche la storia di una ragazza cecena che è stata anche lei incarcerata innocente.
Se cecena si chiama Zara.
E nel mio libro parlo di una ragazza cecena, Zara. Era una ragazza di 18 anni che nel 2004 fu arrestata. Era una studentessa, era venuta in Russia a Mosca a lavorare, eravamo all'epoca della seconda guerra cecena. I ceceni erano nemici dei russi, così proprio come nel caso di Igor di cui ho parlato prima, i russi avevano bisogno di dimostrare che combattevano contro i nemici, i ceceni. Questa ragazza non era affatto una terrorista. Io ho assistito al suo processo e ho deciso di scrivere molti articoli per liberarla, perché non era affatto una terrorista. La ragazza è stata condannata a 9 anni di prigione, poi la Corte Suprema ha ridotto la pena di 6 mesi e così ha dovuto scontare 8 anni e 6 mesi. Io l'ho visitata nella sua colonia, nel suo gulag, per 6 anni l'ho visitata. Poi nel 2012 con i miei figli, sua madre e... siamo andati a prenderla per riportarla a Mosca. Allora, per me Zara è come una figlia. Io ho 3 figli maschi, una figlia femmina e Zara è un'altra figlia. Nel 2012 il mio libro Gli innocenti saranno colpevoli è uscito in Russia ed è stato tradotto in francese pochi mesi prima della liberazione di Zara. Zara è venuta con me a Parigi per presentare il libro, stavamo con il giornalista, abbiamo fatto le presentazioni insieme e un giorno a cena mi ha confidato che non voleva tornare né a Mosca né in Cecenia. Io sono rimasta molto colpita, non capivo perché non volesse ritornare. E mi ha spiegato che un giorno i servizi segreti hanno telefonato a Mosca, a casa mia dove lei viveva per un periodo, dicendo che la volevano vedere. E Zara, che nel libro ho chiamato con lo pseudonimo di Fatima, mi ha detto: è per questo che non voglio tornare, perché non voglio finire una seconda volta in carcere. Dal 2012 quindi Zara vive a Parigi, dove è rifugiata politica. Oggi lavora e 18 anni dopo il suo arresto ha scritto e pubblicato un libro, che non è pubblicato in italiano, che si intitola 8 anni e mezzo nelle prigioni di Putin. La sua vita però è andata in frantumi dopo 8 anni e mezzo di prigione. Oggi ha 39 anni, non è sposata, vive senza i suoi fratelli, senza le sue sorelle, senza sua madre, ma tuttavia è libera ed è sicura.
Galina Vikentevna amava il potere e a lei il suo lavoro piaceva molto, si sentiva parte del potere. Sapeva benissimo che quelli che stavano sopra di lei la usavano, costringendola a emettere decisioni giudiziarie di norme ingiuste. Ma a lusingare Galina Vikentievna era il fatto di essere lei a pronunciare quelle sentenze alle quali era appesa la vita di persone a lei sconosciute e già a priori antipatiche. Provava un godimento incomparabile, quasi sessuale, nel pronunciare «La corte condanna ad anni di pena detentiva». Del resto, per onestà, occorre aggiungere che un godimento non minore, anzi forse perfino maggiore, lo provava quelle rare volte in cui assolveva l'imputato o lo liberava dalla gabbia. Ma le assoluzioni diminuivano di anno in anno e Galina Vikentievna preferiva non stare a domandarsi il perché. Dai rimorsi di coscienza la salvavano le settimanali riunioni di lavoro che si svolgevano nell'ufficio del presidente del collegio giudiziario addetto agli affari penali. Durante quei ritrovi i giudici facevano rapporto sulle pratiche in corso e ricevevano precise e inequivocabili indicazioni quanto alla sentenza da emettere. Da alcuni anni a quella parte le venivano assegnati esclusivamente affari di Stato e lei sapeva benissimo che in quel tipo di casi l'assoluzione dell'imputato era tassativamente esclusa.
Dans ce livre, ce qui est très important, le désistoire.
Nel mio libro, gli innocenti saranno colpevoli. C'è una figura che unisce entrambi le due storie di cui ho raccontato prima, ed è la figura del giudice, perché è la stessa donna, giudice, che ha giudicato entrambi i giovani. E io volevo chiamarlo il giudice di Putin, ma poi il mio editore a Mosca ha scelto questo titolo, Gli innocenti saranno colpevoli. Perché ciò che mi interessava di più è capire come sia possibile che un giudice possa giudicare delle persone che sa essere innocenti. È per questo che io la chiamo il soldato di Putin.
Il telefono interno, che i giudici avevano soprannominato Vertushka 42, squillò. Elena Alexeyevna sollevò la cornetta. «Sono arrivati», le comunicò la segretaria in un soffio ansante di zelo e di riguardo per i personaggi sopraggiunti. Il presidente del Tribunale Municipale di Mosca si alzò dalla scrivania, preparandosi mentalmente a tutti gli scenari possibili. La segretaria aprì la porta e sulla soglia apparvero due persone: Viktor Viktorovich, dell'amministrazione del presidente, e un uomo sconosciuto, dall'aspetto imponente. Viktor Viktorovich fece un galante baciamano alla signora e presentò colui che lo accompagnava: Nikolai Vassilievich Vedrascu, il nostro nuovo psicologo sociale. Con un gesto, Elena Alexeyevna invitò i due uomini a sedersi. Quanto a lei, sprofondò di nuovo nella poltrona, non senza aver notato tra sé e sé che Viktor Viktorovich era di buon umore. Non tutto è ancora perduto, pensò. Elena Alexeyevna, mia cara, siamo molto amareggiati che abbia dovuto sciogliere il collegio dei giurati, esordì Viktor Viktorovich. Le sue azioni hanno già suscitato clamore e critiche nella stampa. Capisco che lei non avesse alternative. Ho visto la trascrizione delle conversazioni avvenute nella Camera del Consiglio, ma lei deve capirci. Non possiamo assolutamente permettere il verificarsi di una seconda situazione che esuli dal corso previsto. Bisognerà dunque lavorare a dovere qui e là gli interessati. Nikolai Vassilievich, qui presente, la aiuterà a selezionarli. A Elena Alexeyevna la piega presa dal discorso piaceva molto. La prospettiva di essere retrocessa nella carriera o di venire licenziata, l'ineluttabilità di una lavata di capo da parte dell'amministrazione del presidente, tutte queste paure che tanto l'avevano torturata negli ultimi due giorni da quando aveva sciolto il collegio dei giurati, si rivelavano ingiustificate. A quel che pareva, l'insuccesso coi giurati glielo si perdonava. E ora c'era da dimostrare un'ennesima volta che lei serviva. Questo Elena Alexeyevna sapeva farlo bene. In 5 anni da presidente del tribunale municipale della città, l'ex sacerdotessa di Temi di un tribunale di distretto urbano era riuscita a forgiarsi un impero conformemente a quello che riteneva dovesse essere il tribunale in quanto strumento del potere esecutivo.
Я не лично к Путину плохо отношусь.
Personalmente non è che non mi piace Putin, è che non mi piace ciò che lui sta facendo. Lui deve mantenere la pace, è un suo dovere costituzionale. Putin deve smetterla con questa guerra suicida e mettersi al tavolo delle trattative, anche con quelle persone che non gli piacciono.
Signora Politkovskaya, ha paura del
cammino?
Tutti hanno paura ora. Anch'io ho paura, ma questa è la mia professione. E avere paura è una cosa tua personale. La professione esige che si lavori e si parli di quello che è il fatto principale nel paese. E la guerra che continua è il fatto principale, perché lì muore la nostra gente. E avere paura o non averne è il rischio di questa professione.
Io ho visto che lei ha dedicato il libro ad Anna Politkovskaya.
Anna Politkovskaya la conoscevo molto bene come giornalista. Non ero sua amica, ma ero sua collega. Per me Anna Politkovskaya è l'esempio del giornalismo professionale, intelligente, coraggioso. Era una donna che voleva salvare le vite ed era per questo che scriveva. A Novaya Gazeta c'era una folla di persone che venivano da lei a chiederle di scrivere delle loro vite.
Qual è la spinta morale che un giornalista come lei ha, o come Anna Politkovskaja aveva, a lavorare in una situazione così difficile e pericolosa?
Moi j'ai vécu une très belle vie.
Allora io ho vissuto una vita molto bella. Ho 63 anni, avevo un marito col quale sono stata sposata per 37 anni. È stato malato 2 anni e sono stati tempi molto difficili, quelli della sua malattia. Ho 4 figli, 3 maschi, tutti giornalisti, e una figlia di 24 anni che non è giornalista ma lavora nei musei. Ho 5 nipoti. Professionalmente ho scritto molto, ho scritto migliaia di articoli nella mia vita, ho ricevuto dei premi di giornalismo, sono stata nominata Chevalier de la Légion d'Honneur dalla Francia a gennaio dell'anno scorso e penso che in questa situazione avere paura sia ridicolo. Ho paura, sì, ma preferisco vivere tranquillamente. Se voglio vivere in Russia, voglio vivere tranquillamente in Russia. Penso di aver già vissuto molto e se sarò in prigione, ma questo se la Russia vuole mettere delle donne non più giovani che non smuovono le folle in prigione, perché io non ho un seguito di folle che sono smosse dalle mie opinioni. Per 8 anni ho visitato le prigioni moscovite, le conosco, non è un luogo allegro, a volte è terribile, sono credente, sono ortodossa, poi penso che i miei nonni, i miei genitori sono stati in carcere e se devo andarci posso andarci anch'io, il massimo che posso avere sono 4 anni.
Non sei come me, esci il venerdì, non sei come me, lavori il lunedì, non sei come me, dormi di notte, no, no, non sei come me, no, mammi ti fa il toast, non sei come me, tu gli dici no, no, non sei come me, guardi il grande fratello, non sei come me, no, le serate al club, no, non sei come me, esci il venerdì da me, no, no, no.
Qualcuno credo che abbia detto che il coraggio è l'anima sotto pressione e evidentemente persone come Zoya Svetova ne mostrano di averne. E questo è il suo racconto delle cose che ha fatto, ma il racconto delle cose che farà qual è?
J'ai 3 projets.
Ho 3 progetti, uno è su Sergei Magnitsky, un giurista russo che lavorava per la Hermitage Capital e che è stato ucciso in prigione a Mosca nel 2009. Ho parlato con la sua famiglia e vorrei capire perché è stato ucciso e come è stato ucciso. Ho fatto tutto il lavoro preparatorio, ho fatto le interviste, adesso c'è bisogno di tempo per scrivere la sua storia, la storia di una persona che lottava contro la corruzione nelle alte sfere del potere ed è stato ucciso o, come anche dicono, è possibile che fosse malato e che non gli hanno dato le cure necessarie. Vorrei dare a questo libro il titolo La vita dopo la morte, perché Sergei Magnitsky, quando era in vita, lo conoscevano soltanto le persone che lavoravano nel suo ambiente, nel suo entourage, e invece è stato conosciuto da tutto il mondo dopo la morte. C'era un giovane di 37 anni che ha scritto un diario di prigione in cui spiegava la tortura e il sistema carcerario. Gli Stati Uniti hanno fatto una legge Magnitsky che sanziona tutte le persone che hanno violato i diritti umani, il direttore del carcere e chi ha commesso tortura. Questa legge non è solo una legge statunitense, ma è stata adottata anche da altri paesi, dall'Inghilterra, dal Canada, mi pare, dalla Lettonia, dalla Lituania. Questi funzionari del carcere non possono partire, non possono avere conti in banca, subiscono veramente delle sanzioni personali. E questa legge Magnitsky è stata sviluppata da Boris Nemtsov, che è stato ucciso 5 anni fa a Mosca. Insieme a lui l'ha sviluppata anche Vladimir Karamurza, che oggi rischia 10 anni di prigione per la recentissima legge sulle fake news di Mosca. È una storia molto lunga, che è iniziata nel 2009, dopo la morte di Magnitsky, e che è proseguita con questi sviluppi della legge di Nemtsov e di Karamurza, che è stato avvelenato 2 volte, proprio come Navalny.
Bombs and guns in your head, in your head.
E poi c'è la guerra, parola che Zoya non può pronunciare.
Écoutez, la Russie, ce n'est pas un pays
democratico. Allora, la Russia non è un paese democratico, non sappiamo che tipo di regime esista, perché secondo alcuni, per esempio secondo Putin, è una democrazia, secondo altri è un'autocrazia. Certo è che, non essendo un paese democratico, non credo alla bontà dei sondaggi, non è possibile fare dei sondaggi veritieri. C'è un buon numero di persone che è in favore dell'operazione speciale militare e molte persone in Russia vedono la TV e, dove c'è molta propaganda e perciò sono in favore dell'operazione speciale militare, ma non sappiamo, non conosciamo le cifre, non sappiamo quante persone siano.
E invece rispetto, diciamo, a quello che lei vede e sente, avverte del sentimento delle persone in Russia, lei abita a Mosca, che cosa può trarne come conseguenze rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina?
Moi je suis journaliste, je connais pas mal.
Allora, sono giornalista, conosco molti giornalisti, molte persone dell'opposizione, persone dell'intelligenza, molte persone della società civile. Molti di loro avevano lasciato l'Ucraina prima del 24 febbraio. Alcuni fanno piccole manifestazioni con dei cartelli.
Hanno lasciato l'Ucraina, hanno lasciato la Russia.
Hanno lasciato la Russia, scusate. E tutte queste persone, molte di queste persone finiscono in carcere per 15 giorni o sono costrette a pagare delle ammende, delle piccole ammende, però finiscono sulla lista nera. L'altra categoria di persone sono persone che sono rimaste in Russia, persone che continuano a lavorare, studenti che continuano a studiare, che vanno al teatro, vedono dei film e continuano le loro vite normali. Ma sono persone che soffrono, che si informano online, guardano le notizie su YouTube, che si vergognano e hanno paura di scendere per strada a protestare perché hanno paura del carcere.
Ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata da Michele Migone.